Buongiorno a tutti. Vogliamo leggere questa mattina il testo che troviamo in Ebrei, capitolo 13, dal versetto 5 al versetto 8. Ebrei, capitolo 13, dal versetto 5. E troviamo scritto così: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siete contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Domenica scorsa abbiamo visto alcune esortazioni che ci portava il nostro pensiero a coltivare delle varie grazie che il Signore ci ha lasciato, le varie grazie cristiane. Qualcuno si ricorda di che cosa abbiamo parlato? Una delle prime grazie si trova proprio nella parte, nei primi versetti, ma non ci sta nessuno per farli vedere, nei primi versetti in cui parla dell'amore fraterno. Il Signore ci chiama a coltivare questo, l'amore fraterno, nelle nostre vite, nei confronti dei nostri fratelli. Un'altra era l'ospitalità. Qualcuno si è ricordato, l'ha fatto così con la testa, quindi vuol dire che l'ospitalità. E ancora un'altra, abbiamo visto quell'interessamento nei confronti di credenti che si trovavano nei carceri al motivo del Vangelo, maltrattati al motivo del Vangelo, quindi un'attenzione particolare di quelli che potevano fare questo, perché ricordiamo sempre che era un periodo di persecuzione per la Chiesa, un periodo non facile per i credenti e anche ancora più incisivo su questi credenti che venivano da un giudaismo molto radicato nelle loro vite, che non era facile accettare e comprendere tante cose che Gesù aveva portato. Sono gli ultimi consigli di questa lettera e anche qui troviamo delle esortazioni che portano il nostro pensiero a fare affidamento sul nostro Signore, non sulle nostre cose che possediamo. Noi a volte sbagliamo in questo, perché avendo le possibilità o avendo capacità di fare delle cose, confidiamo nelle forze che noi abbiamo e stiamo sbagliando, perché qui la parola è molto molto chiara. Leggiamo anche nella prima lettera a Timoteo, l'apostolo Paolo ricorda una realtà che era, è e ci sarà finché il Signore tornerà, quando dice a Timoteo: infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarli via nulla. È proprio così, non avendo di che nutrirci, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ecco il giusto atteggiamento nei confronti di quello che il Signore ci concede di avere o di possedere, perché ogni cosa viene da Lui. Ok? Invece quelli che vogliono arricchirsi, dice Paolo a Timoteo, cadranno vittime delle tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. State attenti che la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male, lo sappiamo, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati qualcosa di, possiamo dire, brutto. Si sono procurati molti dolori. Se la parola del Signore ci avverte di questo pericolo, di questi pericoli, come mai tante persone non tengono conto di questi avvertimenti? Come mai tante persone cadono sempre in queste tentazioni e si lasciano portare, allontanandosi anche dal Signore? E la risposta è sempre quando non diamo ascolto, quando noi non mettiamo in pratica quello che viene insegnato dalla parola del Signore. Quando non facciamo attenzione a quei precetti, a quei comandamenti che il Signore ci dice, la nostra attenzione, invece di essere indirizzata verso il Signore, va verso altre cose. Il nostro tempo, invece di essere dedicato al nostro Signore, va in un'altra direzione, che non onora il nostro Signore. Nella parola del Signore troviamo tanti esempi di uomini e donne che hanno fatto, che hanno messo la loro fiducia nel Signore, nelle sue promesse, che hanno confidato nel Signore e nel suo intervento potente. Vi ricordate qualcuno? Uno che sicuramente ci ricordiamo è Mosè, il profeta Mosè. Ma prima di essere profeta non era un grande conduttore, prima che il Signore lo guidò a comprendere tante cose. Dopo aver fatto quel sbaglio, quell'intervento poco cristiano, diremo noi oggi, fugge dall'Egitto per 40 anni, sta lontano dal suo popolo, fa il pastore delle pecore, qualcosa ha fatto, e lì ha imparato tante cose. Stava facendo pastore delle pecore, avendo abbastanza tempo di riflettere su tutto quello che era successo nella sua vita, dalla sua nascita, fino al giorno che il Signore lo chiama. 40 anni di scuola da parte del Signore, lontano dal suo popolo. E il Signore sta facendo a quest'uomo una bellissima chiamata. Una speciale chiamata, riceve dal Signore una speciale chiamata, liberare il suo popolo Israele dalla schiavitù di Egitto. E sappiamo che anche se era sicuro che il Signore era colui che parlava, non è che accetta proprio subito, non si sentiva pronto. Non riusciva a parlare bene perché barbettava e non si sentiva di poter fare questo. E chiede aiuto, il Signore gli dà anche questo aiuto. La stessa cosa possiamo dire che succede anche oggi. Siamo pronti a lamentarci della nostra incapacità di fare l'opera che il Signore ci chiede di fare, invece di renderci conto che il Signore, con tutto quello che Lui ci ha donato, ci ha già preparati, equipaggiati per fare il nostro piccolo compito, per portare a compimento il nostro piccolo compito. Prendi il tuo bastone, dice il Signore, e vai dal Faraone, chiedendogli di liberare il mio popolo. Mosè obbedì, alla fine, lo sappiamo la sua storia, e il Signore premiò questa obbedienza grandemente. Un altro esempio è Giosuè, il Signore dice, sii forte e coraggioso, io sarò con te. Un altro uomo che ha messo la sua fiducia nel Signore, un altro uomo che è stato un discepolo di Mosè, ha visto tanti interventi da parte del Signore, che il Signore usò Mosè per fare questi interventi. E leggiamo una parola, nessuno potrà resistere di fronte a te, Signore che parla, Mosè che deve ricevere il messaggio, e anche noi questa mattina, tutti i giorni della tua vita, nessuno potrà resistere di fronte a te, tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, la grande promessa del Signore, così sarò con te, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Avrai la mia guida, la mia protezione. Io non ti lascerò, dice la parola, e non ti abbandonerò. Giosuè era un discepolo di Mosè, possiamo dire che ha avuto un buon maestro, ma nel portare questo compito così grande, di far entrare il popolo di Dio nella terra promessa, aveva bisogno di incoraggiamento. E il Signore provvede proprio a quel suo bisogno. Capitolo 1, verso 6, Giosuè, leggiamo: sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Ci ricorda questo, e poi versetto 7 ci ricorda una bellissima condizione che il Signore ci mette, non proprio alla leggera, possiamo dire. Solo sii molto forte e coraggioso, incisivo, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge di Mosè. Tutta la legge di Mosè, mio servo, che ti ha data, e non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. C'era una condizione per poter entrare, per poter avere vittoria nel conquista di questo paese, Metti in pratica tutta la legge e non ti sviare né a destra né a sinistra. Possiamo dire che la condizione del Signore non era di scegliere qualcosa di cui gli faceva comodo, non era una scelta di fai quello che pensi di poter fare, ma doveva tenere conto di quello che diceva la legge che il Signore ha dato a Mosè, di mettere in pratica quella legge e di non trovare scorciatoie né a destra né a sinistra. La stessa cosa chiede il Signore a noi. Al Signore non piace una scorciatoia. Un altro esempio è Giobbe. Confidò nel Signore fino alla fine. Giobbe capitolo 1, verso 21, leggiamo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo della terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Quest'uomo che ha confidato fino alla fine, leggiamo di lui che in tutto questo, lo sappiamo che ha passato dei brutti momenti, possiamo dire che ha perso tutto, i suoi averi, i suoi fini. La parola ci dice: in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Che grande fede ha avuto quest'uomo, che ha confidato con tutto il suo cuore nel Signore, che nulla di quello che lui aveva era suo, ma ha riconosciuto che tutto quello che lui ci aveva era grazie al Signore, che veniva dal Signore. Per non ricordare anche il re Davide, un altro esempio che ha confidato nel Signore, ma non solo confidò nel Signore, ma noi leggiamo di lui che era un uomo secondo il cuore di Dio. Nel primo re, capitolo 11, verso 4, al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Davide desiderava fare anche di più di quello che ha fatto. Conoscendo il Signore in profondità, ha aperto il suo cuore al Signore. E ricordiamo la sua parola che voleva costruire il tempio per il Signore, ma il Signore non lo permise. Lo sappiamo anche il motivo, perché ha fatto diverse guerre e dice: no, lo farà qualcun altro. Davide, mio padre, leggiamo capitolo 8, verso 17, ebbe il cuore di costruire una casa al nome del Signore, Dio di Israele. Ma il Signore disse a Davide, mio padre, tu hai avuto il cuore di costruire una casa al mio nome e hai fatto bene ad avere questo pensiero. Non era una cosa sbagliata. Però non sarai tu a costruire la casa, ma il figlio che uscirà dai tuoi lombi sarà lui a costruire la casa al mio nome. E nonostante questa decisione che l'ha presa e l'ha considerata, così come da parte del Signore, Davide preparò tutti i materiali, lo sappiamo, per la realizzazione del Tempio affinché suo figlio potesse realizzare questo progetto di Dio, che è avere tutto a portata di mano. Tanti esempi nella parola di Dio abbiamo. Abbiamo visto tanti esempi che hanno persone che hanno confidato. E questi credenti giudei, di cui noi leggiamo in questa lettera verso la fine, che siamo ai ultimi pensieri, ultime esortazioni, si trovavano davanti ai altri che non volevano credere, che non credevano in Gesù, non credevano in Cristo, perché loro ci avevano sempre sulle loro labbra motivi di vantarsi, perché pensavano di essere migliori, dicendo: noi abbiamo il tabernacolo, noi abbiamo il sacerdozio, noi abbiamo le offerte, abbiamo il rituale, voi che cosa avete come cristiani? E l'autore vuole fare chiarezza, dicendo che quello che il credente possiede è infinitamente superiore e meglio di tutto quello che il giudaismo poteva offrire. Quello che il credente possiede, la presenza del Signore. Il credente ha Cristo. Cristo, che abbiamo visto in primi capitoli, che è superiore a tutto e a tutti. Fa portare il pensiero dei lettori su questa condotta sbagliata. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siete contenti di quello che avete. Perché c'è un motivo anche qui. Invece l'amore per il denaro può essere un grandissimo ostacolo per un credente, può essere un grandissimo ostacolo per il credente, perché l'amore del denaro può rompere la comunicazione con il Dio, impedendo il nostro progresso spirituale. Se il tuo cuore è attaccato di più alle tue ricchezze, al tuo denaro, alle cose che possiedi, tutte queste cose possono rompere questa comunicazione così preziosa con il Signore. Consideriamo noi che la più grande ricchezza consiste nel possedere colui che promette: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Il Signore vuole questo, vuole che diamo il giusto valore a quello che Lui ci ha donato. E lo sappiamo che con il Signore e nelle mani del Signore siamo al sicuro, che in Lui, che possiamo fidarci in Lui, confidare in Lui per sempre. Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore il tuo Dio è colui che cammina con te, Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. È stato con il suo popolo, ha guidato il suo popolo a uscire e anche a entrare nella terra promessa. Il Signore la stessa cosa vuole fare con noi, essere sempre presente nelle nostre vite. E noi dobbiamo dare quel posto di onore di cui è degno, togliendo, lasciando da parte ogni cosa che può offendere il nostro Dio. A Giosuè il Signore ha detto, eppure a noi questa, nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E nel versetto 6 del testo di questa mattina leggiamo, il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Che sta riprendendo un versetto che troviamo in Salmi. Un salmo di Davide in cui dice il Signore è per me. Il Signore è con me e io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Quindi è così preziosa la presenza del Signore, la protezione del Signore. Il Signore è il nostro aiuto. Signore Gesù, in Signore Gesù noi abbiamo una sicurezza perfetta, una perfetta protezione e una perfetta pace. Non possiamo trovare queste da nessun'altra parte. I lettori di questa lettera sono consigliati anche noi questa mattina di ricordare anche dei loro conduttori, versetto 7, che gli insegnanti cristiani che hanno annunciato loro la parola di Dio. Il frutto dell'opera di questi insegnanti è stato che i credenti non avevano fatto ritorno al sistema levitico, ma avevano mantenuto salda la loro professione di fede fino alla fine. È stato un lavoro impegnativo, perché erano molto radicati in quello che era la religione ebraica. Sicuramente alcuni di loro avevano subito martirio per amore di Cristo, perché questo poteva succedere. E di questa è la fede di cui parla la parola che bisogna imitare. La fede che ci tiene stretti a Cristo e alla dottrina cristiana e che ci pone il Signore al primo posto in ogni aspetto della nostra vita. Il Signore vuole che rimaniamo attaccati alla Sua parola, attaccate alle sue promesse, perché le sue promesse sono veritiere. Noi siamo chiamati tutti, non siamo chiamati tutti alla stessa forma di servizio, ma siamo tutti chiamati a una vita di fede, vivere una vita confidando nel Signore. Gesù Cristo è lo stesso, versetto 8, è lo stesso ieri e oggi in eterno. Sostanzialmente questo era il loro insegnamento. Sostanzialmente questo era lo scopo della loro vita. E sostanzialmente questo era il fondamento della loro fede, che Gesù Cristo, il Messia, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E lo sappiamo anche noi che Gesù non cambia e non cambierà mai. Ai Filippesi Paolo scrive: ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete ritrovato le vostre cure per me. Ci pensavate sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato a accontentarmi nello stato in cui mi trovo. Se so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza, in tutto e per tutto. Ho imparato a essere saziato e ad aver fame, ad essere nell'abbondanza e in indigenza. Poi versetto 13, una conferma di quello che è l'aiuto del Signore, l'intervento del Signore. Io posso ogni cosa, non con le mie forze, ma in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questa fortificazione, questo aiuto che viene da parte del Signore è molto importante anche per noi. E anche il nostro atteggiamento. Abbiamo letto i primi versetti di questa mattina, che dovremmo essere contenti di quel stato in cui il Signore ci fa trovare. Nel Signore abbiamo tutto quello che ci occorre. Nel Signore abbiamo tutto quello che ci occorre per poter servirlo. Perché da Lui riceviamo ogni cosa. Per questo ancora di più dobbiamo essere pronti a mettere al suo servizio quei doni che vengono da parte sua, quei talenti che vengono da parte sua, che in ogni cosa possiamo solo dare gloria al suo nome. Paolo ha dichiarato: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Possiamo alzare la voce anche noi a affermare questo? Possiamo dichiarare che nelle nostre vite il Signore è il nostro insegnamento, il nostro scopo della vita, il nostro fondamento della nostra fede. Possiamo dichiarare che siamo i Suoi, che apparteniamo a Lui, non per i nostri meriti, ma per la Sua grazia. Se lo possiamo dichiarare, lodato sia il suo nome, oggi e per sempre, ma se il nostro cuore è legato alle cose di questo mondo, la parola ci invita a tornare al Signore. Quante volte troviamo questo nella parola di Dio? Tornate a me. Quando il popolo si sviava, andava da qualche parte, il Signore subito interveniva. E anche nelle nostre vite il Signore vuole che camminiamo secondo i suoi principi, i suoi precetti. E questo lo possiamo fare con un cuore che è aperto, un cuore che è aperto al Signore, che lascia intervenire il Signore affinché ogni cosa che non onora Lui siano allontanati, siano tolti. E noi abbiamo nella sua parola troviamo una sicurezza perfetta, la sua perfezione, la sua protezione che è perfetta. E Lui ci ha detto, ci ha dichiarato che ci darà una fede, una pace perfetta. E qui abbiamo tanto bisogno. Solo sii molto forte e coraggioso. Non altro, dice a Giosuè. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica la legge di Mosè. E sappiamo che il Signore ha parlato anticamente molte volte. Abbiamo visto nei primi capitoli, in molte maniere, per mezzo dei profeti. Sappiamo che nei ultimi giorni, come abbiamo visto, ha parlato per mezzo di suo figlio. Gesù è venuto su questa terra. Ha lasciato il cielo, ha lasciato la sua signoria per prendere un corpo come l'uomo affinché possa portare al compimento il piano di Dio. E nessuno non l'ha costretto. Lo sappiamo anche sempre dai primi capitoli che abbiamo visto, che Eli, Gesù, parla di Lui, è lo splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, dell'essenza di Dio, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto dove? Alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Ha compiuto la sua parte, è tornato a riprendere quello che era prima. Sappiamo anche che la parola ci invita, abbiamo visto sempre nei primi capitoli, sto riprendendo qualcosa di quello che abbiamo già visto, ecco perché bisogna che ci applichiamo ancora di più, come dice la parola, alle cose udite per timore di essere trascinati lontano di esse. Il Signore ci vuole proteggere, ci vuole aiutare a camminare su questa via, così come ci ricorda la sua parola, ma sappiamo che c'è il nemico che non dorme. Un fratello una volta ha detto, dice, se c'è qualcuno che non prende mai le ferie, quello è il nostro nemico. È sempre in agguato. No, sì, in agguato. Sempre pronto a fare la sua parte. Ecco perché dobbiamo stare attaccati e impegnati nell'applicare le cose che abbiamo sentito dalla parola di Dio. E come qui la parola ci esorta ancora, fratelli santi, che siete partecipi alla celeste vocazione, considerate Gesù. Ha fatto un'opera grande, una grandissima opera. Considerate Gesù l'apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo. Stiate dunque attenti. La parola ci consiglia questo, ci avverte di questo. State dunque attenti. Abbiamo bisogno di quel riposo di cui parla la parola. Abbiamo bisogno di entrare, di far parte di quello che è il riposo che viene solo da parte del Signore. E sappiamo che Gesù è il grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli. Per questo ancora di più dobbiamo stare fermi nella nostra fede che professiamo, rimanere fermi in quello che è la verità della parola di Dio. L'opera del Signore è stata compiuta. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, è per sempre si è seduto alla destra di Dio. L'opera del Signore è stata compiuta. Noi siamo chiamati a accettare quest'opera e farla nostra. Così vogliamo ringraziare il Signore questa mattina per la fede, per la certezza che ci ha dato attraverso la fede di appartenere a Lui. E noi vogliamo camminare, noi vogliamo onorarlo con le nostre vite. E voglio leggere un ultimo versetto che si trova capitolo 12, verso 28, in cui ci esorta la parola, dice, perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Il Signore si aspetta che la nostra riconoscenza sia, che parte dai nostri cuori, che sia visibile, che coloro che sono intorno a noi possono osservare e vedere quella trasformazione che è stata già fatta dal momento della nostra conversione. Il Signore ci ha offerto, ci ha donato tutto quello di cui abbiamo bisogno per poter camminare secondo la sua volontà. Per scoprire questa volontà dobbiamo fare una cosa, forse due. Non solo pregare, ma aprire la parola di Dio. E quando noi apriamo questa parola di Dio, ci parla in modo personale, questa parola ci tocca, questa parola ci trasforma, ci modella, perché parla a noi, non è per qualcun altro. E siamo invitati a farlo, perché più conosciamo il Signore, più ci avviciniamo a Lui, più ci rendiamo conto del grande valore della salvezza che Lui ci ha donato. Così ci vogliamo lasciare con questo pensiero, che ogni parola, come abbiamo visto la scorsa volta, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. C'è un scopo per cui abbiamo questo tesoro tra le mani. Facciamo tesoro di questa parola che il Signore ci ha donato. Così vogliamo ringraziare il Signore per questa parola. Signore, vogliamo innalzare e glorificare Te per la Tua parola, per come hai operato in passato, per come ancora oggi, Signore, alla destra del Padre, in gloria, Signore, stai ancora a intercedere, Signore, per tutti coloro che ti hanno accettato, tutti coloro che ti conoscono, che ti hanno accettato la tua, Signore, salvezza che hai portato in dono, Signore. Vogliamo ringraziarti per tante esortazioni che abbiamo visto in tutto questo tempo, in questa lettera, Signore, che è indirizzata anche a ciascuno di noi, che ciascuno di noi possa far tesoro, Signore, che possa applicare nelle nostre vite, Signore. Così possiamo onorarti con le nostre vite ogni giorno. Così vogliamo ringraziarti e lodarti, Signore, per ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen.